Vorrei leggere qualcosa, condividerla con voi molto brevemente, perché comprendo anche c'è caldo, i bambini, quindi non vogliamo anche stancare tanto. E volevo leggere qualcosa, se avete la vostra Bibbia con voi, nel Salmo 23. Poi chiederò a mio padre di concludere, e poi prenderemo qualche minuto così per pregare per i nostri bisogni personali. E se sentite brividi, se sentite mal di testa, se sentite certe cose, se sentite certe cose che arrivano, vengono, è l'opera dello Spirito Santo che sta liberando, sta portando libertà, ed è chiaro che c'è sempre uno scuotimento nella nostra vita, c'è sempre qualcosa che, certe cose si manifestano, è normale, e quindi state sereni, non vi preoccupate, lasciate che lo Spirito Santo operi, lui farà, lui continua la sua opera. Salmo 23, dovreste averlo voi alla fine, se non sbaglio. Sì. Salmo 23.
No, stia con. Devo prendere un po' di sale.
Non è nessuno, è un salmo. E alla fine. Salmo 23, dai, è un salmo molto conosciuto, sono convinto che stasera toccherà le nostre vite. Davide lo scrisse, lui era un re, lui era il re di Israele, ma lui prima di essere re era un pastore.
Non so, ma ci sta a mettere la lente, non ci
vede. La bicicletta. Ma lui prima di essere un re era un pastore, lui curava il gregge di suo padre. Quindi quando lui scrive, lui sa esattamente quello che sta dicendo. Ascoltate. Il Signore è il mio pastore e nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba e mi guida lungo acque riposanti. Egli è colui che ristora la mia anima e mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Vorrei un attimo fermarmi qua, perché questa è l'opera meravigliosa del nostro pastore, che è Gesù, ed è l'opera meravigliosa che lui compie nella nostra vita. È scritto in un'altra parte, nel Salmo, nel libro del profeta Ezechiele, capitolo 34, qualcosa di molto bello, dove si vede, viene descritta la progressione dell'opera del pastore, del nostro pastore nella nostra vita. E dice esattamente così. Dice: io verrò a cercare la pecora smarrita e riporterò a casa la pecora perduta, fascerò le sue ferite, curerò le sue malattie e fortificherò le mie pecore nella loro debolezza. L'opera del Signore nella nostra vita è quella proprio di venirci a cercare lì dove eravamo. Lui non è lì messo in un angolo del cielo semplicemente ad aspettare che le persone vengano. Gesù ha detto un giorno: io sono venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Lui non è rimasto lì fregandosene dell'umanità. Lui si è preso cura di ciò che lui stesso ha creato. Lui si è preso cura e si sta prendendo cura dei suoi figli, di ciò che lui stesso ha creato, ai quali lui ha dato vita. Ed ecco perché Gesù arriva in situazioni estreme. Una volta lo prendevano in giro a Gesù e lo accusavano in alcuni casi, perché dicevano: costui accoglie i peccatori, addirittura mangia con loro. E Gesù rispose: È naturale, sono venuto per questo. Perché non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Se tu sei sano, chiami il medico, ti fa l'analisi, ti fai l'asse, no? Quando è che vai dal medico? Quando stai male. E Gesù ha detto, io sono il medico e sono venuto per coloro che sanno di avere bisogno del mio intervento. Ed ecco perché tutti coloro che riconoscevano di avere bisogno di lui, stavano con lui, mangiavano con lui, e pendevano dalle sue labbra, ascoltavano il maestro che parlava ed insegnava. Un giorno lui disse qualcosa di molto particolare e le persone rimasero scioccate e molti lo lasciarono. È successo a Gesù, molti lo lasciarono. E Gesù disse ai suoi discepoli, ve ne volete andare anche voi? E Pietro l'ha guardato, posso dire in catanese? Signor, un neame ghirienno. Pietro rispose, Signore, ma dove ce ne andremo noi? Solo tu hai parole di vita eterna. A chi dobbiamo andare? A chi dobbiamo ascoltare? Chi si deve prendere? Chi si può prendere cura di me? Chi può guarire le mie ferite? Chi può liberarmi dalle mie paure? Chi può sciogliere i miei legami? Chi può spezzare le mie catene? Chi può darmi l'intelligenza, la sapienza della strada che devo prendere? Quando io sono perduto e non trovo la via, non trovo la risposta, chi mi può illuminare? Solo tu hai parole di vita eterna. Non è una religione, non è la Chiesa Cattolica, non è la Chiesa Evangelica, è Gesù, il Figlio di Dio. Lui è la via, la verità e la vita. Qualcuno ti dirà, che fa, cancellasti la religione? No, per carità, già me ne basta uno. Non è questione di cambiare religione, non è questione di togliere qualche quadro, di appizzare un calendario. Non sono queste cose che fanno di noi figli. Non sono queste cose che ci cambiano. Certo, oggi ti devi vestire in un modo, certo, dai, non è che la Chiesa ti può presentare, vestire in una maniera. Non è questo. Dio non guarda l'esteriore, Dio guarda il cuore. Ed è chiaro che quando la sua presenza opera nella nostra vita, la nostra vita comincia a cambiare.
Amen.
Perché se non cambia, noi abbiamo fatto un'esperienza con una religione. Ma se cambia, noi abbiamo sperimentato l'amore di Dio in persona nella nostra vita. La presenza di Dio e la potenza di Dio è entrata nel nostro cuore e sta cominciando a lavorare. Lui sa arrivare dove nessun uomo potrà mai arrivare. Lui ti conosce meglio di te stesso. Un giorno un uomo disse, Dio conosce il codice PIN del tuo cuore. Lui sa quali tasti premere. Lui sa come entrare. Sono persone che sono schiave del passato, schiave dei ricordi, perché sono letteralmente traumatizzati da quello che è successo e non riescono a guardare avanti. Chi può darci la giusta visione del futuro? Dio non cancella i tuoi ricordi, ma Dio può guarire le emozioni che ci sono dietro quei ricordi che ti hanno traumatizzato, che ti hanno paralizzato nel passato. Molti stanno permettendo al passato di guidare loro, di condizionare il futuro e non riescono ad andare avanti perché sono sempre a camminare tra le andarelli o con la paura che accada, che succeda di nuovo quello che è successo. Solo lui può liberarti da ogni paura. Solo lui può darti una nuova visione della vita, della tua vita e farti comprendere che lui si prende cura di te, lui si mette davanti come il buon pastore e guida la strada. Egli è il mio pastore e nulla mi mancherà. Non mi mancherà la guarigione, non mi mancherà la pace, non mi mancherà la saggezza, non mi mancherà il coraggio. Ed è importante che tu ed io dichiariamo queste cose nella nostra vita. Ci sono delle cose di cui ho bisogno, dichiaro, quella cosa di cui ho bisogno non mi mancherà, perché Dio è il mio pastore, nulla mi mancherà.
Amen.
Lui mi guiderà. È vero, ci sono momenti che noi non capiamo, come è scritto nel capitolo, sempre al versetto 4, dice, quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte. O tutti quanti noi vorremmo che il Salmo 23 finisse al versetto 3, ma c'è pure il versetto 4 che parla di una valle, la valle dell'ombra della morte, dove tu pensi, ma che un signore mi ha abbandonato, perché il Signore si è dimenticato di me, ma perché non opera, perché non risponde? E molti non comprendono perché non ci è stato insegnato. Davide era un pastore e quell'animo da pastore non l'ha mai lasciato. Addirittura è scritto, Dio lo ha chiamato il pastore di Israele. Lui non era semplicemente il re, lui era il pastore di Israele. E lui guidava il popolo e lui sapeva quello che scriveva. E quando scrisse queste parole, lui sapeva che il pastore deve condurre il gregge. E a volte per condurre il gregge da un pascolo ad un altro pascolo bisogna passare per delle zone che sono veramente brutte per le pecore. Il pastore va davanti e prepara la strada e appiana e rompe i rovi e cerca di non far ferire le pecore, ma capita quando si passa per un ruscello, ci sono delle pietre appuntite, dei rovi, delle spine, delle erbacce, delle cose che, e le pecore a volte sono confuse perché forse non sapete, ma le pecore hanno una vista molto corta. Le pecore non riescono a vedere al di là dei 4 metri, dei 3-4 metri, sono poco miope, sono ciecate. Ecco perché è facile che le pecore si perdono, perché non hanno una vista lunga, no? Allora c'è bisogno dei cani.
Oppure del pastore.
Quando il pastore è lontano, i cani magari fanno un lavoro straordinario che vanno a recuperare, ma ci sono momenti in cui le pecore mangiano, sta sdrupolo, perché non riescono a vedere, non riescono. Che
succede?
Non riescono a vedere. Non riescono a vedere dove stanno andando. E il pastore arriva con il suo bastone e afferra le pecore che stanno per inconsciamente buttarsi nel dirupo. O con la verga il pastore difende le pecore dagli animali selvatici. Andanchi camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerò male alcuno. Perché? Perché tu non mi lascerai mai, perché tu non mi abbandonerai mai. E ci sono alcuni forse stasera che stanno attraversando un momento del genere e come le pecore possono dire, ma perché il pastore ci sta conducendo? Ma di chi sto posto? Ma di chi sta? Perché ste pietre? Perché sti rovi? Non era meglio un pascolo di tenera erba? Ma già finito. E per arrivare ad un altro pasto a volte bisogna passare a determinate situazioni. Correggetemi se sbaglio. Ma ogni volta che abbiamo affrontato una prova e ne siamo usciti più forti, sì o no? Sì o no? Allora possiamo dire stasera che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. Alcuni si perdono per strada, è vero, è scritto. Che in un momento di grandi nuvole, di dense tenebre, alcune pecore si perdono per strada. E alcuni sono arrabbiati con Dio. Perché dicono, tu hai permesso questo, tu hai permesso questo, tu sei Dio, sei onnisciente, sei onnipotente, potevi impedire questa cosa. Noi non abbiamo le risposte ad ogni cosa. Cerchiamo di essere onesti e siamo sinceri stasera. Noi non abbiamo la risposta ad ogni domanda. Ma la verità è, che noi non siamo chiamati a capire tutte le cose. Quando le persone vogliono continuare a cercare di capire perché, continuano a fare domande perché, vivono in una depressione costante e continua, non si godono la vita e non riescono a guardare oltre. Noi non siamo chiamati a comprendere tutto, noi siamo chiamati ad avere fiducia sempre.
Amen.
Non siamo chiamati a capire tutto, però in ogni tempo possiamo avere la fiducia in colui che si sta prendendo cura di noi, perché sappiamo che lui è nostro padre e non ci lascerà. Perché? Perché lui è il nostro pastore e nulla ci mancherà.
Amen.
Vorrei andare verso la conclusione leggendo queste parole. In Isaia 53, nel libro di Isaia, non c'è?
No, in questo no.
Ah, è il Nuovo Testamento soltanto. Allora, Matteo 9.
Matteo 9.
Matteo 9, guardate il versetto 35. Avete trovato? Matteo, altro qua all'inizio. Sì, sì, no. Se tutto il Nuovo Testamento. Matteo 9, capitolo 9. Matteo 9, versetto 35, dice così, guardate. Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. Dio ancora oggi fa miracoli, ancora oggi guarisce, ancora oggi libera, ancora oggi entra nella vita delle persone e porta sconvolgimento. E lì dove i medici possono dire è finita, lui arriva e dice: io ho l'ultima parola.
Amen.
E tu devi dichiararlo questo nella tua vita. Nessun uomo avrà l'ultima parola nella mia vita, solo il Signore. Lui ha la prima e l'ultima parola. Se il Signore dice che è finita, è finita. Se il Signore dice ancora non è finita, e non è finita finché non vincerai, non è finita finché non vedrai il miracolo nella tua vita. E dice qua al versetto 36: vedendo le folle ne ebbe compassione, perché? Perché erano stanche e disperse come pecore senza pastore. Erano stanche e disperse come pecore senza pastore. Guardate qua, Gesù guarda verso le folle e non punta il dito: tu facesti sta cosa, tu a un fermo, tu facesti sta cosa, già, al purgatorio, tu, no, tu sei brava, quindi tu meriti. No, Gesù guarda le folle, Gesù guarda verso di noi stasera, Gesù guarda verso Catania, Gesù guarda verso l'Italia e non vede un'occasione di guadagno o un'occasione di potere. Lui guarda le folle e prova compassione. Dice perché? Perché erano stanche e disperse come pecore senza pastore. E più avanti lui dirà: io sono il buon pastore.
Amen.
E io conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono la mia voce. Io sono il buon pastore. Le mie pecore, io conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono la mia voce. E questa la dobbiamo leggere, concludo e do la parola a mio padre. Guardate in Giovanni, Vangelo Giovanni, più avanti. Perché questo è bellissimo, questo. Non si può, non si può. È come la rovesciata di Ronaldo, non si può non vedere. Giovanni 10. Giovanni 10, 10. Tu sei Giovanni 10. Giovanni 10, 10. Dice così: il ladro, l'ho trovato? Giovanni 10, il versetto 10. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Ma io, dice Gesù, sono venuto affinché abbiano vita e vita in abbondanza.
Amen.
Chi è che ruba, uccide e distrugge?
Diavolo.
Non Dio. Non Dio. Non Gesù. Non Lui. Qualunque cosa di brutto accade, non viene mai da Dio.
Amen.
Tutte le persone che incontravano Gesù, allora un signore era, dice: a te ti metto un po' di malattia, a te un po' di depressione, a te la gioia. No. Tu hai gioia? Te la tolgo. No, anzi, le persone incontravano Gesù, come si dice in ebraico antico? Arishadavo. È vero o no?
Proprio.
E le persone dicevano: finalmente. E Gesù poteva dire: chi ha visto me ha visto il Padre. Io e il Padre siamo uno. Guardate il versetto 11. Io sono il buon pastore e il buon pastore depone la sua vita per le pecore. ma il mercenario che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo e abbandona le pecore e fugge. Il lupo rapisce e disperde le pecore. Ora il mercenario fugge perché il mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie pecore e le mie conoscono me. Guardate al versetto 27. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non moriranno mai. Nessuno, dillo insieme a me, nessuno. Questo è Gesù che sta parlando, ok? Non è un politico, non è uno che ti sta chiedendo le voti, che ti fa le promesse e poi arrivederci e buonanotte. Questo è Gesù, questa è la parola di Dio, questo è spirito e vita che sta parlando. È Dio in persona che sta parlando alla tua vita e sta dicendo: io do loro la vita eterna, non moriranno mai e nessuno ne rapirà dalla mia mano.
Amen.
E non è finito. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno le può rapire dalla sua mano.
Amen.
Perché? Subito dopo, perché io e il Padre
siamo.
Amen.
Alleluia.
La tua vita è nelle mani dell'Iddio onnipotente che ti protegge, che ti custodisce, e quando tu comincia a maniare, se arriva il nemico, lui non ha bisogno di mandare i suoi angeli. Se arriva il nemico con la sua mano, lui basta fa così, perché la mano di Dio è potente.
Amen.
Nessuno ti rapirà dalla sua mano. Gesù ha dato la sua vita per te, il Padre ha mandato il Figlio per te, tu devi comprendere quanto sei importante. E qualunque cosa succeda, lui all'ultima parola, perché l'Eterno è il mio pastore e nulla mi mancherà.
Voglio dire quello che
è la prima sensazione che ho avuto da quando vi ho visto, mi ho piacere di vedervi, sono sicuro che ci rivedremo. È la prima sensazione che ho avuto: Dio ritorna presso dopo, in mezzo alla gente. Non è difficile pensare che nel tempo l'uomo si è impossessato della religione e ne ha fatto uno strumento. Ma ora sta avvenendo esattamente il contrario. Dio, visto che le persone scambiavano la chiesa per luogo dove c'era Dio, ha deciso di farsi conoscere venendo in mezzo a noi. Ci siamo tornati indietro e questo ci dà la gioia di comprendere che è un momento che dobbiamo vivere intensamente, e oggi più che mai vale l'invito di Gesù, l'invito, ordine: andate per tutto il mondo, andate per tutto il mondo, non vi chiudete negli andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo a ogni creatura e chi avrà creduto sarà salvato. Smantelliamo, demoliamo il concetto che Dio è in un muro, in quattro mura. Del resto è scritto anche negli Atti degli Apostoli: Dio non abita in edifici costruiti dall'uomo. E non potrebbe essere diversamente, perché tutto ciò che non è intelligente non può venire da Dio.
Amen.
Se voi fate caso, tutto ciò che è intelligente viene da Dio. Tu vuoi capire se una cosa è da Dio o non è? Se è stupida, non può venire da Dio, perché Dio fa solo cose importanti, serie, comprensibili, comprese da tutti, da Matteo a Corrado, a me, a voi. E quando si riunivano queste persone, perché questa mi sembra la riunione dei primi tempi del cristianesimo, si riunivano in questo modo, ma io si riunivano diversamente, non avevano salotti, non avevano sedie, non avevano posti comodi, frigoriferi, eccetera. Ma loro si riunivano perché avevano il piacere di condividere quello che avevano sentito dire, perché mi ricordo che la Bibbia a quell'epoca non esisteva. Per cui quando noi parliamo di Bibbia, di quale Bibbia stiamo parlando? C'erano le scritture. E il Salmo 23, secondo me, è quello che a quel tempo faceva le veci di quello che sarebbe stato il Padre nostro che si è santificato. Non lo conoscevano, se non quelli che avevano questi manoscritti e sapevano che Davide aveva scritto. Ci sono delle descrizioni bellissime del momento in cui Davide può avere scritto questo. Il Salmo 23 parla di questa pecora, la pecora siamo noi, nell'uomo, siamo noi. E Davide descrive questa pecora come un essere che ha una completa fiducia nel suo pastore, completa. Il problema principale di noi depressi, ex depressi, io ho sofferto di questo per 10 anni, credo di essere titolato a parlare di un argomento così difficile e importante. Nel momento in cui tu acquisti fiducia, tu prendi tutte le benzo di azepine, tutti i vinoli, tutto quello, non ne hai più bisogno, perché la pace che questi farmaci credono di poter dare, non la danno, anzi ti imbiastricciano di più il cervello. E quello che è valido è soltanto ed espressivamente la fiducia al Signore. E si arriva al punto che altri potrebbero definire da incoscienti, ma invece si chiama fiducia, fede, che tu sei talmente sicuro che il Signore si sta prendendo cura di te che non c'è più niente, niente che ti può spaventare. Io ho vissuto questo nell'ultimo ricovero in ospedale, che ha avuto un problema col fegato per via di un'anestesia. A un certo punto una sera ho sentito una pace strana, non era una pace normale. Che è? E riflettevo in quel momento, forse nemmeno voi l'avete mai sentito questo. E dicevo, Signore, se questo è il modo in cui noi lasceremo la terra e verremo a te, ma anche in questo momento è così pieno di pace, in questo momento è così, non c'è agitazione, non c'è tremolio, mi sentivo sereno. E non è incoscienza, è proprio quando tu dici, Signore, io lo so che tu hai un progetto per me, questo progetto lo potrai interrompere soltanto tu. Naturalmente mi sono svegliato meglio di prima, con maggiori energie. E non è la prima volta che interviene così nella mia vita, qualche volta comincerò a raccontare le decine di guarigioni che io ho avuto, decine, perché avevo paure, ansie, agorafobia, claustrofobia, tutte le fobie del mondo ce l'avevo io, e nel frattempo dovevo lavorare perché avevo sotto di me parecchie persone che lavoravano e non era bello. Quando il Signore poi mi ha finalmente convinto che lui mi ama, mi ha amato e mi ama, e che nessuna cosa malvagia può rovinare la mia vita se io ho fiducia in lui, questo non significa che non accadrà più niente nella nostra vita, però questo significa che quando le cose poi ti capitano tu hai la certezza che non sei solo. Per quanto tu ti possa sentire malandrino, esperto, uno che ce la fa, ci sono momenti in cui effettivamente ti rendi conto che i fatti che stanno accadendo sono veramente pesanti. Ed è lì che il Signore interviene, proprio come il pastore fa con la pecora, ti passa la mano sul capo e viene a vedere se ci sono delle ferite che ti sei procurato durante la giornata per farle. Interviene e ti guarisce, e noi ci ammaliamo nell'anima, non nel fisico. Quando ci ammaliamo nell'anima, è lì l'anima la conosce soltanto il Signore. Quando io facevo la psicologia, alle sedute psichiatriche, anche ho fatto qualcosa proprio perché cercavo di capire che cosa io soffrissi. Un giorno la dottoressa mi disse: abbiamo finito con la parte fisica, ora passiamo al piano B, al successivo piano, che è indagare nell'anima cos'è che l'ha potuto portare a questo stato, a lei, di prostrazione, di sfiducia, di paura e cose. Io già conoscevo il Signore, ho detto: Signora, quella è un'area riservata al Signore, non ci può entrare né lei né nessun altro, è riservata a lui. Ho visto la mano di Dio nella mia vita tante di quelle volte che addirittura ho degli appunti, voglio scrivere qualcosa, che sono tantissime. Dio ci ha dato un'autorità sulle forze del male, che a volte viene difficile capire come persone riescono a essere sottomesse dal male. Perché il male esiste in quanto non c'è il bene, non c'è la luce. Il buio esiste e noi lo chiamiamo buio perché non c'è la luce. Perché se c'è la luce, il buio non esiste. Allora noi dobbiamo ricordare che siamo figli di luce, che siamo veramente i figli che Dio ha scelto per manifestare il suo progetto d'amore per tutta la terra. Così noi la nostra fiducia la dobbiamo mettere nel Signore. Purtroppo, quello che ancora noi vediamo frequentando, facendo riunioni a destra, a sinistra, lui in tutta Italia addirittura, è che molte persone ancora, prima di conoscere il Signore, mettono fiducia nei ciarlatani, mettono fiducia in qualcosa che hanno scritto, hanno letto in un libro. Addirittura colleghi miei, mi ricordo che non iniziavano a lavorare se non si leggevano l'oroscopo, tutto l'oroscopo, tutto qua. Ma l'oroscopo non ci vuole molto a capire che l'oroscopo ti può dare soltanto un'impressione negativa di quella che poi è la vita. Io ricordo soltanto, con questo voglio chiudere, che quando poi ho conosciuto il Signore e ho capito l'autorità che Lui mi aveva dato, come la dà a tutti voi, quelli che credete, io vi ho dato l'autorità di calpestare scorpioni, serpenti, tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi da voi. Punto e basta. O il male ha tutta questa forza da essere più potente di Dio, o sono io che non ho capito bene di cosa stiamo parlando. Io vi ho dato l'autorità. Perché il Signore vuole che le facciamo noi le cose e Lui ci proteggerà? Perché altrimenti faremo sempre i bambini viziati: papà, ui, che mi fici chiedi, papà, giusti. No, ma lei dice: tu presentati, tu agisci, non ti preoccupare, sono io dietro. E questo ci fortifica, ci rende forti. Il Salmo 23, io ce l'avevo ai piedi del letto, Corrado se lo ricorderà, tutto scritto ogni mattina, quando mi alzavo, aprivo gli occhi, vedete la mia storia. Nulla mi mancherà, nulla mi mancherà. Ma non detto come si può dire una preghiera così formale. Nulla mi mancherà. Ma come ti manca? Certe volte 19 soldi per poi arrivare. Nulla mi manca. Come farà il Signore? Non lo so, non lo devi sapere. Non ti spetta sapere come Dio opererà. Tu devi avere fiducia in Lui, che Lui provvederà. E basta. Perché se tu vuoi fare l'indagine di come Dio opererà nella tua vita, tu non lo vedrai in azione. Il Signore dice: tu cosa faresti? E pensate che Dio ci dice: ma tu come faresti? Cosa faresti? È molto bello avere a che fare con il Signore. È molto bello perché Lui vuole solo il nostro bene. E vuole farci del bene in tutte le aree della nostra vita. Piano piano, se ci frequenteremo, come io spero, vi racconterò tutto, una parte di tutte le cose che Dio ha fatto nella mia vita e dei miracoli che ho visto accadere, proprio perché metti in pratica l'autorità che Dio ti ha dato. Nessuna cosa potrà farti del male. Io ti ho dato, ricordati che io ti ho dato l'autorità su tutta la potenza del nemico. Il problema è che molti ignorano che il nemico ha una potenza. Ma questo comporta un esame preciso della comprensione nostra. Noi una cosa dobbiamo sapere: che il Signore vuole il nostro bene. Amen. E non il nostro male. Amen. Amen. Amen.
vogliamo concludere pregando. Ci prendiamo qualche minuto, non di più, anche perché ci sono delle meraviglie.
Sono stato vinto dal profumo.
Desideriamo pregare per voi, desideriamo proprio chiedere a Dio che possa operare nella vostra vita. Quindi se voi lo desiderate stasera, desideriamo proprio stare insieme, qualche minuto insieme, chiederemo a Dio proprio di manifestarsi e di fare dei miracoli nella vostra vita, per delle cose importanti che Lui ha deciso, per delle cose importanti che Lui ha stabilito. Vedi, puoi organizzare tu, magari ci mettiamo a coppie, a due, a tre, ok?
Voglio pregare per chi aveva di testa proprio per chiesa.
Io.
Aspetta, vengo io.
Dai, iniziamo, sì, papà, poi papà. No, poi ti volevo chiedere, dopo che finisce, ti volevo chiedere poi di pregare per lui, che aveva un po' delle richieste per poter avere dei figli.
Va bene.
Dai, cominciamo a pregare, cominciamo a amministrare. Vieni, organizza tu per favore.
Tutti i nipoti, i figli, i figli.